Un caro saluto a tutti voi che siete all'ascolto, siete su Radio Veghite, io sono Grazia. Allora, abbiamo parlato tempo fa dell'iniziativa europea di Eurogroup for Animals che si chiama Vote for Animals 2024, anche gli animali votano, che aveva come obiettivo quello di dotarsi di una legislazione in grado di assicurare i diritti e il benessere degli animali. L'occasione è quella delle votazioni europee dell'8 e il 9 giugno. Durante un'intervista che avevo fatto all'avvocato Ricciuti di Animal Law Italia, avevo espresso la mia difficoltà a parlare di benessere animale, perché purtroppo abbiamo visto come negli anni questo concetto sia stato per lo più malinterpretato e abusato dalla controparte. Tutti noi, ovviamente, che abbiamo fatto una certa scelta di vita, optiamo per una totale liberazione animale, ma vediamo come questo sogno sembri allontanarsi invece che avvicinarsi. Purtroppo è ancora difficile passare il concetto di antispecismo alla parte più tradizionale, più antropocentrica della politica. Quindi, malgrado l'urgenza che tutti noi sentiamo affinché arrivi il momento della totale liberazione animale, ci si scontra con il dover continuare a lavorare step by step e cercare di fare più passi in avanti possibili, tenendo presente che il benché minimo successo in realtà costa tanta fatica in politica, tante derisioni, tanti no sbattuti in faccia senza mezzi termini. Uno di questi passi è stato appunto l'iniziativa Vote for Animals 2024, anche gli animali votano, iniziativa che, come dicevo, è stata portata in Italia dalla LAV, coordinata oltre appunto dalla LAV anche da Animal Law Italia, da CVF Italia e Essere Animali, ma alla quale hanno aderito anche Animal Equality, Animalisti Italiani, EMPA, LAC, Lega per l'Abolizione della Caccia, LIDA, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, LNDC, Animal Protection e Save the Dog. Ecco, ho fatto una lunga premessa, ormai l'8 e il 9 giugno è dietro l'angolo e chi votare? Le idee sono ancora poche e confuse. Ne voglio parlare con Gianluca Felicetti di LAV. Ben ritrovato Gianluca.
Ciao, eccomi.
Eccoti. Allora, senti, ricordiamo brevemente che cos'è Vote for Animals 2024, anche gli animali votano.
Sono 10 impegni che abbiamo sottoposto ai partiti e ai candidati alle elezioni europee. 5 riguardano la politica agricola comune, quella che con Food for Profit abbiamo capito che cos'è,
esatto,
credo in maniera lampante, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'allevamento e quindi anche le attività correlate, il trasporto degli animali a fini zootecnici, la macellazione, perché questo è una politica con la PAC, la politica agricola comune, di cui l'Europa decide e in maniera così importante, di 387 miliardi di motivi di cui ha parlato Food for Profit.
Sì.
E il prossimo Parlamento europeo dovrà decidere proprio la nuova agricola comune, quindi chi voterà a favore dell'aumento dell'allevamento intensivo e chi invece voterà per smantellare questo tipo di allevamento. Questa è diciamo la prima scelta in sintesi. Poi altri 5 punti che riguardano la sperimentazione sugli animali, altro argomento su cui l'Europa ha deciso tanto su questo tema, e sul finanziamento dei metodi sostitutivi. Poi la questione animali selvatici è uno dei primi atti che si troverà di fronte al prossimo Parlamento europeo e a ruota la nuova Commissione europea, perché dopo qualche mese da giugno avremo il nuovo governo di Bruxelles, e il voto su orsi e lupi, cioè se diminuire la protezione che da tanti anni ormai è stata normata a fini conservazionistici, non etici, ma di questi animali, ma che è messa in discussione da qualche tempo, come sappiamo.
Sì.
E poi animali domestici, la questione riguardo agli animali esotici, riferimento alle attività di contenzione e reclusione degli animali. Quindi ecco, l'Europa con questi 10 punti, questi fanno capire che l'Europa decide tanto sugli animali, e stiamo ricevendo queste adesioni sul sito voteforanimals.it. Chi ci ascolta può andare a vedere, man mano è in aggiornamento,
sì,
queste adesioni divise per circoscrizione, così come anche le posizioni dei partiti, delle liste in quanto tali, sia a livello italiano che a livello europeo.
Ecco, allora una cosa buona che senz'altro non sono ricandidati De Castro e l'Aguilera per la Spagna, dopo quello che è venuto fuori con Food for Profit, un piccolo successo l'abbiamo ottenuto. Bisogna vedere un po' chi va al loro posto. Io, vedendo in generale la risposta dei partiti, sono sincera, mi è venuto un po' di sconforto, eh. Però voglio sapere da te, com'è la tua sensazione, com'è andata?
Ma io la paragono a quella di 5 anni fa, che era minore, cioè alle precedenti elezioni europee, quando non avevamo però ancora questo coordinamento di Vote for Animals che quest'anno ci permette tra l'altro di mettere assieme i risultati di tutti e 27 paesi. Quindi anche il nostro voto nel più sperduto paesino per i candidati positivi, che i candidati che hanno firmato e firmeranno Vote for Animals potrà essere utile perché appunto i parlamentari europei saranno eletti sulla base delle preferenze, ma contemporaneamente questo nostro singolo voto nella nostra città, nel nostro paesino, andrà a sostenere un candidato tanto quanto quello che avverrà in Finlandia, in Spagna, in Irlanda o in Grecia, quindi questo dà più forza a questa posizione, tant'è che sono aumentati a molto i candidati che hanno aderito. Riguardo alle adesioni dei partiti, dicevo, c'è qualche segnale in più positivo rispetto a 5 anni fa, c'è anche in più positivo rispetto alle elezioni politiche nazionali italiane di un anno e mezzo fa. Certo, ad oggi, per gli ascoltatori, bene sapere che da una parte Alleanza Verdi Sinistra, da una parte Movimento 5 Stelle e questa è stata la novità per una parte dei punti che abbiamo sollevato, anche il Partito Democratico hanno detto sì a Vote for Animals, mentre abbiamo o delle non risposte, e questo ovviamente vale tanto quanto un no negativo.
Certo.
E abbiamo anzi dei punti pericolosissimi, soprattutto contro gli animali selvatici e la volontà di aumentare la caccia a livello europeo di alcune forze del centrodestra. Non dimenticando che noi alle elezioni europee in Italia abbiamo una lista anche formata da più sigle, da più partiti, Stati Uniti d'Europa, che coalizza in particolare più Europa, area radicale per capirci, Italia Viva, e che per più Europa, quindi per i candidati, per la componente dei candidati che riguarda più Europa, ha avuto in un congresso di qualche settimana fa di più Europa un'adesione, tanto quanto quelle iniziali che dicevo prima, ai punti di Vote for Animals. È un percorso lungo inevitabilmente, però questa iniziativa ha questo grande pregio che con i link ai documenti ufficiali dei partiti, quindi non si tratta di nostre opinioni o di sentito dire, ma linkando ai documenti ufficiali dei partiti, ognuno di noi che è in ascolto può farsi una idea ben precisa partendo dai fatti, da ciò che è messo nero su bianco, in un quadro che, come dire, seppur lentamente, sta andando però verso impegni sempre, come dire, più precisi nei confronti degli animali. Devo dire, sia in positivo che in negativo, perché, quello che dobbiamo evitare è che si vada al voto non capendo, non sapendo qual è la posizione di un partito o di un candidato. Bisogna chiamarli allo scoperto e chiedere prima dell'elezione: voterai sì o no all'incentivazione degli allevamenti intensivi, voterai sì o no all'aumento della caccia in Europa e così via, per poi fare in modo che il nostro voto sia il più responsabile e informato possibile.
Diciamo che c'è molta preoccupazione perché è insomma, di poco la notizia che insomma, le lobby degli allevamenti intensivi ha praticamente sabotato un terzo delle politiche ecologiche europee, no? E quindi insomma c'è un po' di preoccupazione da parte nostra.
Certo, ma tanto più in un quadro di una Commissione europea uscente che aveva iniziato il suo mandato 5 anni fa con grandi propositi, il Green New Deal come apice di questa innovativa politica. Ma anche qui, grazie alla questione, diciamo, ridotta all'essenza, è molto semplice, cioè chi vuole ridurre, tendere alla cancellazione della sofferenza degli animali, e lo dice, lo mette nero su bianco, e chi invece non se lo pone proprio la questione anche da un punto di vista morale, oltre che di tutti i riflessi su cambiamenti climatici, salute umana, economia, perché queste sono le implicazioni, no, del maltrattamento degli animali. E chi inserisce, questo lo fanno diverse forze politiche, l'idea che la politica agricola comune debba nei suoi principi ecologici e anche di rispetto degli animali enunciati qualche anno fa, debba essere totalmente superata. E questa è una cosa alla quale noi come associazioni firmatarie di Vote for Animals, ovviamente anche fuori dal Parlamento europeo, come nostro costume, con le manifestazioni, le petizioni, le iniziative europee dei cittadini, continueremo a farci sentire.
Allora, hai parlato di scelte legate anche alla questione climatica, il pianeta, l'ambiente, eccetera. È una delle domande che io in questi giorni ho raccolto un po' di domande e c'è appunto Luisa ci dice, secondo me la lunga lista dei candidati dovrebbe essere schiumata per dare delle dritte più consone alla scelta di vita che abbiamo fatto, che mette in primo piano gli animali. Infatti nell'elenco trovo dei personaggi che non hanno niente a che fare col mondo animale, anzi, come si fa a scegliere bene?
Allora, stiamo operando proprio quanto ci dice l'ascoltatrice, preservando l'inclusione dell'attività di Vote for Animals, che serve anche a portare sulle nostre posizioni, attratti dalla possibilità di avere più voti e di far pesare il nostro voto di cittadini, di militanti, di attiviste, i temi dei diritti degli animali. Quindi, in questo quadro, nel quale ovviamente poi, come dire, ognuno è libero, tra l'altro le preferenze sono fino a tre rispettando la parità di genere, no? Quindi abbiamo l'occasione di darne una, due o tre, e i candidati mediamente di una lista, in alcuni casi sono anche più di tre che hanno aderito a Vote for Animals. Quindi, proprio perché abbiamo fatto lo stesso ragionamento dell'ascoltatrice, troverà ben presto sul sito Vote for Animals un'indicazione accanto a quei candidati, a quelle candidate che hanno una storia già come dire, realizzata, o di attivismo, ce ne sono anche che vengono dall'associazionismo e dai movimenti, così come ci sono parlamentari uscenti, sia europei che parlamentari nazionali o
Sì, è
consiglieri regionali, che
vero.
già si sono distinti nelle loro aule precedenti votando a favore di atti per gli animali. Quindi li troverà presto segnalati, come dire, lei parla di, come dire, schiumatura, no?
Sì.
Però sicuramente metteremo in risalto questo perché è un dato oggettivo. Mario Rossi,
Certo.
che è un, chiamiamolo, nuovo candidato che si avvicina oggi a questi temi, è giusto che sia nella lista Vote for Animals, ma Giovanna Bianchi, che ha una storia già o in un'istituzione elettiva o nel movimento, nelle strade, nelle associazioni a favore degli animali, possa essere, quindi possa avere la spunta blu, possiamo dire così, ecco, diciamo, un bollino maggiore di garanzia che possa sempre nell'autonomia di ognuno di noi, da elettori e elettrici, aiutarci nella nostra scelta.
Ecco, a proposito di candidati, poi c'è Monia che chiede, alcuni candidati a me ispirano fiducia, forse perché li conosceva proprio uscenti da altre legislature, però ho sentito che bisogna cercare di votare per chi sicuramente supera lo sbarramento del 4%. Mi spiega cosa vuol dire e da che cosa si deduce che quel partito o candidato non supera quella percentuale? Lo stabiliscono delle statistiche?
Allora, non è il candidato che deve superare quella fatidica soglia del 4% dei voti, ma la lista dentro la quale si presenta. 4% a livello nazionale. L'unica eccezione sono le liste delle minoranze linguistiche che ci sono in Val d'Aosta e in Alto Adige. E quindi, diciamo, i partiti nazionali, le liste presenti a livello nazionale, se non arrivano al 4% dei voti, che vuol dire un numero di diverse centinaia di migliaia di voti, se non lo raggiungono, quei voti aiutano solo le altre liste a ridistribuirsi questi seggi. L'Italia ne ha 76 all'interno di un Parlamento europeo che ne ha più di 700. È il numero dettato dalla popolazione umana italiana che ha diritto al voto. Riguardo a questa soglia, noi associazioni di Vote for Animals abbiamo proprio deciso di segnalare le candidature positive dei candidati, delle candidate di liste che alla data della chiusura dei sondaggi, nell'ambito dei sondaggi ponderati, avevano superato stabilmente almeno il 3%. Cosa vuol dire? Che una lista che ad oggi, per i sondaggi ponderati, quindi che non è la media, ma è una classificazione che chiunque sia interessato può trovare facilmente online, che è sotto al 3%, nonostante il nostro apporto non ha alcuna possibilità di arrivare al 4%. Anche se ovviamente è doveroso dire che nessuno ha la sfera di cristallo, quindi non è un metodo, come dire, scientifico, però avendo ricevuto anche grandi delusioni in passato rispetto a indicazioni di liste che non avevano alcuna possibilità di superare questo sbarramento, che a livello europeo è del 4%, a livello nazionale è del 3%, abbiamo deciso di concentrare gli sforzi rispetto alle liste che in maniera stabile, secondo i sondaggi accreditati, hanno una
Possibilità
media
di farcela.
superiore, non al 4, perché altrimenti sarebbe stato, come dire, ininfluente anche il nostro voto in questo senso, ma del 3%, e quindi una differenza che ha un numero di voti presumibile da un'affluenza intorno al 60%. Queste sono le previsioni al voto europeo, che comunque sarebbe comunque molto bassa, anche se in rialzo rispetto al 54% di 5 anni fa. Ecco, questo è il modo, rispondendo all'ascoltatrice, di non disperdere il nostro voto, che se fosse solo perso, vabbè, è buttato, come si dice. No, non solo è buttato, ma serve a fare legge, paradossalmente, qualche candidato in più, magari di liste che sono negative per gli animali. Questo è il paradosso.
È sempre legato a questo discorso. C'è Samuele che invece è profondamente deluso dalla politica, è sempre andato a votare, ma non è mai cambiato nulla, persino quando ha votato per realtà che gli sembravano fossero la svolta. Questa volta pensa di non andare a votare perché non trova nessuno che lo rappresenti. Ecco, io ne ho sentiti parecchi a pensarla così. Per dare un segnale forte di malcontento, che differenza può fare non andare a votare o andare e annullare la scheda? Cioè, qual è il minore dei mali? Perché se uno non vuole andare non va, cioè, però qual è il minore dei mali?
Ma innanzitutto chiedo all'ascoltatore di ripensarci, perché l'indignazione che lui ha credo che sia ampiamente condivisa e anche da me. Però questo ci fa desistere da utilizzare uno tra gli strumenti, non è lo strumento, ma è uno degli strumenti per poter dare voce agli animali. E quindi è una rinuncia a priori che io ovviamente non sottoscrivo. Dopodiché, se una persona non vuole in ogni caso esprimere un voto per alcuna lista, il non partecipare o esprimere un voto nullo in termini pratici non ha alcuna differenza. Da questo punto di vista lo tranquillizzo. Eventualmente il messaggio che può scrivere sulla lista viene letto in 3 secondi da presidente di seggio, due o tre scrutatori e un eventuale o due rappresentanti di lista. Quindi il suo messaggio, cioè fa prima scrivere un messaggio su un muro o a fare un volantinaggio o a scrivere su un social, ecco.
Quindi, cioè, praticamente se uno va e annulla la scheda, questa scheda è annullata o, come dicevi prima, va a qualche altro partito?
In ogni caso, astenendosi o annullando la scheda, quindi i seggi che l'Italia dà agli europarlamentari eletti sono sempre 76. Quindi, diciamo, paradossalmente, se votassimo solo io e te, Grazia, questi 76 sarebbero quelli che sceglieremmo io e te. Ma purtroppo vota qualche decina di milioni di
No, no,
persone.
certo. Poi aspetta, Antonella, io sono molto in crisi perché il candidato che voterei ora è un partito che proprio non mi piace, non so cosa fare.
C'è stato un grande giornalista tanti anni fa che ha coniato una frase che è rimasta famosa, e cioè detto Indro Montanelli, voterò turandomi il naso.
Ecco, è infatti quello che ho detto anch'io qualche giorno fa a qualcuno, sì.
Quindi se questa immagine può ovviamente far sorridere anche la nostra ascoltatrice, io non trovando lei evidentemente un'alternativa in un'altra lista che ha possibilità di fare eletti, gli consiglierei questo, ma credo che valga non solo per lei, per tante persone, il fatto di votare, in genere si dice il meno peggio, di votare con magari non grandi illusioni, questo è molto umano ed è molto da italiano, credo anche in tanti, non solo in questi ultimi anni, ma anche oserei dire, a parte forse le prime elezioni del dopoguerra, che hanno portato le donne, per esempio, ad avere il diritto al voto, ecco, sprecarlo non votando. O in questo caso, il mio consiglio è: nel momento in cui il candidato convince, e se quel candidato ha possibilità all'interno della lista, poi quella lista storicamente o secondo i sondaggi nella circoscrizione elettorale, sono cinque in Italia, pluriregionali, nel quale l'Italia è divisa, ecco, può fare questo tipo di ragionamento e capire se effettivamente il suo voto ha speranze di poter fare eleggere proprio quel candidato in cui mi sembra di capire lei comunque ha grande fiducia, ma turandosi il naso per il partito a cui
Certo.
appartiene.
Senti, un'ultima cosa, però avevi già un po' risposto prima, volevo appunto la conferma. Io durante la presentazione di un tuo libro ti avevo chiesto se non c'è il rischio che alcuni partiti o candidati tradizionalmente menefreghisti, anzi violenti nei confronti degli animali, sottoscrivano i punti solo per guadagnare voti. La stessa domanda che ci ha fatto Francesco. Però mi confermi, come hai detto prima, che state attuando, diciamo, una politica, tra virgolette, per assicurarvi che non sia così.
Sì, perché poi noi associazioni seguiamo le legislature, recensiamo i voti positivi e negativi laddove in Europa succede quasi sempre, ma lo facciamo anche in Italia, le votazioni, quelle di aula, quelle più importanti, hanno il voto cosiddetto a scrutinio elettronico che poi consente a qualunque cittadino di poter andare a vedere sul sito del Parlamento nazionale europeo come ha votato il parlamentare X. Quindi questo poi permette di poter chiamare pubblicamente quel parlamentare alle sue responsabilità, applaudendo se ha confermato, se ha fatto una scelta che noi riteniamo giusta o, come dico, fischiarlo, cioè attaccarlo in forma, come dire, palese e democratica in sede civile, come si dice, ma esporlo al pubblico ludibrio nel momento in cui dovesse, diciamo, tradire un impegno preso. Sempre meglio questo che, come dire, fare in modo non avere questo quadro chiaro fin dall'inizio. Certo, poi ci sono parlamentari che escono dopo, anche magari allo scoperto. Noi sappiamo che qualche candidato di centrodestra, per esempio, non aderisce a Vote for Animals un po' per ritrosia, per non inimicarsi magari una parte del suo partito ed essere etichettato a priori, virgolette, come amico degli animalisti o animalista. Speriamo che in ogni caso, se eletto, questo candidato, questi candidati possano poi avere il coraggio di venire allo scoperto. Quel modo poi di recensire pubblicamente i voti, di avere noi associazioni, anche grazie alla nostra voce a Bruxelles, Eurogroup for Animals, di poter consigliare, recensire tutti i voti dei parlamentari, in questo ambito dà modo di poter dar più forza a questi singoli parlamentari europei, anche all'interno del proprio gruppo. Pensate se come nostro obiettivo è di poter contare sostanzialmente sulla maniera trasversale terzo, quarto partito italiano, cioè mettere insieme un numero di parlamentari tali che possono rappresentare, in maniera trasversale ovviamente rispetto alle diverse forze politiche, di fatto la terza, quarta, numericamente terza, quarta forza politica italiana e altrettanto a livello europeo. Sarebbe un enorme risultato perché noi siamo reduci, tra l'altro, da un Parlamento europeo veramente scarso in termini di attenzione ai diritti degli animali, in voti negativi contro gli animali, a parte qualche singola eccezione, e anche di una Commissione europea che ha tradito una per tutte l'impegno all'abolizione
Esatto.
delle gabbie negli
Sì.
allevamenti, che non era, ahinoi, l'impegno a cambiare l'alimentazione in favore degli animali e dell'ambiente in 24 ore, una graduale dismissione delle gabbie negli allevamenti, ma anche. Anche questo impegno è stato tradito, quindi abbiamo la necessità di riportare una voce importante, forte e autorevole a favore dei cittadini, della tutela degli animali, dell'ambiente, della salute pubblica all'interno delle istituzioni europee. Con il nostro voto possiamo dare uno dei nostri contributi.
Allora, come votare? Voglio ricordarlo con te, così se sbaglio qualche cosa mi correggi. Quindi l'8 e il 9 giugno in Italia si vota per eleggere 76 eurodeputati italiani che andranno al Parlamento europeo. La legge elettorale dell'Unione europea divide il territorio italiano in 5 circoscrizioni. Le regioni sono aggregate in 5 aree alle quali è assegnato un numero di seggi in base alla popolazione residente. Si trovano nomi e cognomi dei candidati e delle candidate nella lista della regione o sul vostro sito, anche gli animali votano, c'è proprio un ampio spazio dedicato ai candidati. La scheda elettorale è formata dal simbolo del partito e da 3 righe. Si segna o solo il simbolo del partito oppure si possono esprimere fino a 3 preferenze. Nelle righe si metteranno il nome e il cognome del candidato o della candidata oppure il cognome. Se si esprime più di una preferenza, bisogna a farlo rispettando l'alternanza di genere.
Perfetto,
Ok,
perfetto.
perfetto. Diciamo che mi è venuto in aiuto una nostra ascoltatrice, molto più sintetica di me, bravissima. Ok. Senti, vuoi aggiungere altro, Gianluca, prima di salutarci?
Ma dire che, ringraziandoti di questa opportunità, che dopo qualche mese, in autunno, si insedierà la nuova Commissione europea, il governo dell'Europa unita, quindi il governo di Bruxelles. Questo sarà realizzato in base all'indicazione dei governi e le associazioni copromotrici di Vote for Animals, una volta avuto l'esito di questa votazione al Parlamento europeo, concentreranno le proprie azioni sul governo italiano affinché il nome indicato dal nostro governo sia il migliore possibile anche per i temi che riguardano gli animali, la salute pubblica, l'ambiente. Ecco, quindi è un percorso fatto di tanti aspetti. Certo, questo voto dell'8 e 9 giugno, la scheda l'abbiamo la matita in mano noi e quindi grazie anche a Vote for Animals possiamo utilizzarla al meglio.
Bene, grazie mille Gianluca. Io ti darei appuntamento a elezioni finite, per magari commentare assieme.
Certo, certamente per la valutazione vedremo, come si dice, i risultati.
Grazie mille Gianluca, Gianluca Felicetti di LAV che ha portato in Italia l'iniziativa europea di Eurogroup for Animals che si chiama Vote for Animals 2024, anche gli animali votano, che aveva come obiettivo appunto quello di dotarsi di una legislazione in grado di assicurare i diritti e il benessere degli animali. Grazie, buon lavoro.
Grazie.